Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Questa settimana, cari amici, visto che proprio davanti a noi c'è la festa grande della Pentecoste, ecco, con Padre Giampio e Mosè. Abbiamo proprio dedicato, vogliamo dedicare questa trasmissione proprio allo Spirito Santo, a colui che dal cielo ci viene come consolatore, come santificatore. Allora, Padre Giampio, ti saluto subito. Ave Maria, pure Mosè, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari radioascoltatori, bentrovati in questo nuovo appuntamento. Ave Maria, una santa giornata anche a Mosè. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Ecco, come dicevamo in apertura, cari amici, è quasi proprio per noi doveroso, ecco, fare un piccolo excursus dal nostro commento al catechismo, che però anche in questo caso presenta molti spunti. Ecco, ci sono molti articoli che si riferiscono logicamente allo Spirito Santo, alla terza persona della Santissima Trinità e alla Pentecoste, questo evento grandioso che possiamo, penso, Padre, possiamo proprio dire che la Pentecoste ci ricorda come sia rafforzata questa Chiesa nascente dallo Spirito Santo e dai suoi doni. Ecco, quindi vediamo un po', padre, cosa possiamo.
Interessante che anche ho trovato in questi giorni leggendo la vita di un santo che abbiamo celebrato poco tempo fa, San Pasquale Bailon. E non sapevo che lui è nato il giorno di Pentecoste e muore il giorno di Pentecoste, 17 maggio, così nasce. E Pasquale riceve il nome perché Pentecoste era chiamata Pasqua delle Rose.
Ma penso.
Perché dicono che sono i frutti della Pasqua di risurrezione, interessante. E quindi ci colleghiamo al compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 142, qual è l'opera dello Spirito Santo nella Beata Vergine Maria, e la Madonna come Madre della Chiesa ci introduce in questo argomento. Grazie Mosè, 142 del Catechismo, del compendio.
Qual è l'opera dello Spirito in Maria? Lo Spirito Santo porta a compimento in Maria le attese e la preparazione dell'Antico Testamento alla venuta di Cristo. In maniera unica la riempie di grazia e rende la sua verginità feconda per dare alla luce il Figlio di Dio incarnato. Fa di lei la madre del Cristo totale, cioè di Gesù capo e della Chiesa suo corpo. Maria è presente fra i dodici il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito inaugura gli ultimi tempi con la manifestazione della Chiesa.
Parlavamo quindi di questa Pasqua delle Rose proprio per indicare come un po' veniva indicato questa Pentecoste, i frutti della risurrezione e un po' inizio della Chiesa nel suo ruolo, nella sua missione. E lo Spirito del Signore ha riempito il mondo intero e egli che tutto unisce e conosce ogni linguaggio, troviamo nel Messale romano. E questa è un po' è una realtà annunciata nel giorno di Pentecoste, quando gli apostoli e quelli che erano con loro, al centro di questa Pentecoste c'era la Beata Vergine Maria, furono tutti ripieni, ricolmi dello Spirito Santo. Quindi la Pentecoste, questo grande mistero che nel Santo Rosario contempliamo nel terzo mistero, ci ricorda un po' che cosa? La realizzazione di quella promessa che Gesù aveva detto: quando me ne sarò andato, vi manderò un altro consolatore, che adesso non siete capaci di comprendere tutte le verità, ora vi darà quella comprensione. Quindi è un aiuto che lo Spirito Santo viene dato, un po' la realizzazione di quella promessa di Gesù. È il battesimo da lui annunciato prima di salire al cielo. Sarete battezzati in Spirito Santo e fuoco. E allora ecco che lo Spirito Santo si divide in lingue su di loro perché avevano la missione di annunciare, come abbiamo detto nella solennità dell'Ascensione, di battezzare, annunciare ogni verità nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. E ancora diventa il compimento di quello che diceva Gesù: chi ha sete, venga a me e beva, e dall'intimo di chi crede in me sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Quindi, commentando questo episodio, l'Evangelista nota, riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto quelli che credono in Lui. Allora ancora non c'era ancora lo Spirito Santo. Quindi ecco questo grande dono che ricevono gli apostoli a Pentecoste, e vediamo già i frutti che un po' abbiamo realizzato anche quando nell'ottava di Pasqua, e così anche nella lettura della messa del giorno e un po' dei giorni pasquali, quando leggiamo gli Atti degli Apostoli, quando vediamo questa trasformazione degli apostoli. Diversi giorni sono dedicati un po' alle prime omelie, se vogliamo chiamare così, catechesi di San Pietro, e come era proprio infuocato questo di quest'amore. E questo mistero della Pentecoste è anche chiamato un po' a riparare o ad aggiustare un po' quello che era capitato con la Torre di Babele, quando un po' per la superbia tutti si erano un po' allontanati, c'è stata quella confusione delle lingue, e con lo Spirito Santo viene di nuovo a riunire tutti in un'unica lingua in Gesù Cristo, nostro Signore. Andiamo alla vigilia della morte. Gesù conforta i suoi discepoli con una grande promessa. È il capitolo 14 di Giovanni, di San Giovanni Evangelista. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito che resti con voi per sempre, ed è lo Spirito di verità. E ancora poco prima dell'ascesa al cielo, da conferma, sarete battezzati dallo Spirito Santo fra non molti giorni, e ci stiamo preparando ora anche in questa novena che vogliamo realizzare per prepararci a questa pienezza del dono dello Spirito Santo che riceviamo poi nel sacramento della Cresima. E i discepoli ne avevano bisogno. Sono stati istruiti da Gesù, dal Maestro, sono stati inviati ad essere suoi testimoni nel mondo. Avevano bisogno di approfondire gli insegnamenti ricevuti. E avevano anche bisogno anche di che cosa? Della forza e del coraggio di praticarli fino alle conseguenze estreme, che non erano ancora ben compresi, beh, possiamo ben vederlo, se vediamo che come il giorno di Pasqua, di risurrezione, l'episodio dei discepoli di Emmaus. Erano tutti ancora così dispiaciuti, i due discepoli di Emmaus. Credevamo, comprendevamo, e Gesù cerca di illuminarli, stolti e tardi di cuore. Non doveva Gesù sopportare tutto questo, il dolore della passione, prima di manifestarsi nella sua gloria. E così ancora nell'apparizione nel Cenacolo, ancora i discepoli a porte chiuse, timorosi, ancora pensavano, non erano sicuri di quello che vedevano. Venite, guardate, toccate, sono proprio io, non avete niente da mangiare. San Tommaso Apostolo, domenica successiva dell'ottava di Pasqua, metti la mano nelle mie mani, nel mio costato, e sii credente, non incredulo, sii credente, mio Dio e mio Signore. Ecco, quindi gli apostoli avevano bisogno di approfondire questi insegnamenti. Ho ancora tante cose da dirvi, ma per il momento non ne siete capaci. Lo Spirito Santo ve li insegnerà, vi confermerà di tutto questo. Quindi Gesù completerà e perfezionerà la loro formazione per mezzo dello Spirito, del suo Spirito, lo Spirito Santo santificatore. E questa stessa cosa, pensa, avviene in un modo, se vogliamo dire, analogo anche per ogni cristiano. E la buona volontà, sorretta dalla grazia, sorretta dalle virtù infuse, non è sufficiente per produrre in noi frutti di santità, che il Santo Vangelo attende per ognuno di noi che vuole essere discepolo di Gesù Cristo. Quindi vediamo l'ultima cena come i buoni propositi di San Pietro non sono sufficienti per essere fedele a Gesù. Anche se tutti gli altri ti abbandoneranno, Gesù, io non ti abbandonerò mai. Era sincero San Pietro, certamente, lo diceva con il cuore, certamente, ma non aveva ancora quella forza, tutta quella buona volontà non era ancora soggetta da tutta quella grazia di cui avevo bisogno. Certo, c'è stata anche un po' di presunzione pensarsi migliore degli altri. Voi mi abbandonerete questa notte, scapperete? No, io, gli altri sì, Gesù, ma io no, e io no. Non ho avuto il pensiero di comprendere quant'è l'umana debolezza se non è sostenuta dalla grazia di Gesù. Quindi un voler fare un po' tutto da noi, da queste parti, un po' nel Veneto, il fago tutto mi, il famoso il personaggio veneto, l'imprenditore veneto, con il nome fago tutto mi, un po' sono capace di fare tutto e così. Però quando penso di fare un po' tutto da solo con superbia, allora il Signore mi fa anche un po' sbattere anche il naso per tenermi nella virtù che gli piace tanto, che è la santa umiltà. Però le virtù infuse, tutte queste cose, tutta questa volontà, non sono sufficienti a produrre i frutti di santità che un discepolo di Cristo dovrebbe avere. Quindi resta una sproporzione da colmare, quella del modo di agire umano di fronte alle esigenze della santità, che è partecipazione alla vita e alla santità stessa di Dio. Quando Gesù dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, sta chiedendo qualcosa di grande, sta chiedendo qualcosa che senza di me, dice Gesù, non potete realizzare. Mi dice una missione altissima, scalare una montagna, ma dice guarda che non puoi mica scalarla a forza di braccia, devi farti condurre da una seggiovia, ti indico io, sono io la seggiovia che devi aggrapparti per farti tirar su. E la Madonna, il cuore immacolato di Maria, è bello in alcune vignette che fanno vedere gli scalatori, e dopo c'è la Madonna in cima alla montagna che li tira su, perché si aggrappano alla una corona lunghissima del Santo Rosario. Questi scalatori è la catena dolce, la dolce catena che ci rannoda Dio, la corona del Rosario. Quindi da soli non ce la possiamo fare, ma tutto posso in colui che mi dà forza, tutto posso in colei che mi dà forza, dice San Massimiano. Quindi cosa mi dice questo? La Pentecoste, da soli l'uomo può e deve esercitare le virtù, ma queste essendo soprannaturali, agiscono per mezzo delle facoltà naturali. La fede, esempio, ci illumina attraverso l'intelligenza, che può essere più o meno limitata. La carità teologale investe l'uomo attraverso la volontà, ma questa volontà può essere più o meno docile. Sono un po' ribelle, sono un po' recalcitante, tiro il freno a mano, metto la retromarcia, così, e così via. Invece cosa capita? Lo Spirito Santo e il dono dello Spirito Santo, i suoi sette santi doni, il dono dello Spirito Santo con i suoi impulsi, con i suoi doni, fa un sorpasso. Lo Spirito Santo oltrepassa quelli che sono i limiti umani, i limiti del nostro DNA, i limiti congeniti dell'uomo, e lo Spirito Santo infonde in questa creatura una luce, amore, forza. Al di là, va al di sopra, sopraeleva quelle che sono le capacità naturali e incomincia a agire in un modo soprannaturale, in un modo divino. Allora non è più il cristiano a prendere l'iniziativa della sua fede, della sua carità e delle altre virtù, ma è lo Spirito Santo che le mette in atto direttamente, investendo con la sua luce, con la sua potenza. Ecco, Gesù in San Luca dice: sarete rivestiti di potenza dall'Altissimo. Ecco qui un dono che viene realizzato con la potenza dello Spirito Santo. E vediamo un attimino, approfondiamo questo grande mistero. Abbiamo ricevuto tutti nel Santo Battesimo, il cristiano riceve nel Santo Battesimo insieme alla grazia santificante, riceve le virtù infuse e riceve anche i doni dello Spirito Santo. Allora, vediamo un po' di distinguere questa parte della vita soprannaturale. Le virtù infuse, sono virtù teologali infuse, virtù morali, sono principi soprannaturali che rendono l'uomo capace di agire in modo virtuoso e meritorio in ordine alla vita eterna. Da quel momento il cristiano, il figlio di Dio, il battezzato, diventa figlio di Dio, diventa cristiano, capace di agire in un modo virtuoso e meritorio per il paradiso. Dio ritiene che questa azione fatta da un figlio di Dio diventi, a un certo punto, decide di applicargli un merito che vale per la vita eterna, ma ancora un modo virtuoso. I doni dello Spirito Santo sono principi soprannaturali che lo rendono capace di ricevere i soccorsi dello Spirito Santo, di captare le sue ispirazioni, di captare i suoi impulsi e di assecondarli. Quindi le virtù soprannaturali sono principi che mi rendono capace di agire in modo virtuoso. I doni dello Spirito Santo sono principi soprannaturali che mi rendono capace di ricevere i soccorsi dallo Spirito Santo, di ricevere i soccorsi. Sono abilitato ad essere soccorso. Metto in funzione, sono aggrappato a un filo d'erba, a una bella margherita, una stella alpina tra in un precipizio e posso abilitare, mando il segnale, il GPS, così arriva l'elicottero soccorso. È lo Spirito Santo che mi può dare, mi capta queste ispirazioni, mi dà questi impulsi e posso secondarlo. È bello un esempio che dà San Tommaso d'Aquino, che paragona i doni dello Spirito Santo a una piccola barchettina che prima il navigante andava a forza di braccia con i remi. Bene, arrivano i doni e al posto dei remi mette le vele. Ed ecco questa barca con le vele e il vento che soffia, che è lo Spirito Santo, ecco che una barca per mezzo delle vele può essere mossa e portata dal vento e così. Per questo paragone, l'uomo per mezzo dei doni può essere mosso e guidato dallo Spirito Santo. E in questo modo il cammino della santità diventa più facile e sicuro. Quando gli apostoli sentono dire: ma è impossibile, ma chi può salvarsi in questa maniera qua? Dice, impossibile solo agli uomini. Ma nulla è impossibile a Dio. Bene, se per noi è impossibile, ma con la grazia, con l'Iddio, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto dei suoi santi doni, possiamo mettere in pratica. Cosa capita? Abbiamo ricevuto i sette santi doni dello Spirito Santo nel giorno del battesimo. Li abbiamo completati questa pienezza in un altro sacramento che è quello della confermazione, sacramento della cresima. Ecco. L'unica volta adesso il problema è che a volte vengono messi un po' nel cassettino e fanno le ragnatele, o non sono messi, sono disattivati, disconnessi, forse se per oggi nel linguaggio 2.0, 3.0 c'è più familiare comprendere. Però diciamo, li abbiamo messi in un bel cassettino, ci comprendiamo tutti lo stesso, dai più piccolini ai più grandicelli, ce li abbiamo ancora i cassettini, fortunatamente non sono ancora stati tolti. E questo è quello che deve capitare, questi soccorsi che vengono da Dio. Quindi l'uomo naturale, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, non può comprendere le cose dello Spirito di Dio, anzi sono follia le cose di Dio per lui e non è capace di intenderle. Ma l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa. Cos'è? Chi è l'uomo spirituale? L'uomo spirituale è il cristiano che è abitato dallo Spirito Santo, è il cristiano in cui abita lo Spirito Santo e che mediante i suoi doni è reso capace di intendere le cose proprie dello Spirito di Dio. Quindi il giusto che già vive la vita della divina grazia, il giusto che opera con l'aiuto delle virtù, diceva il Papa Leone XIII, ha assolutamente bisogno anche di quei sette doni che propriamente si dicono i doni dello Spirito Santo. E per mezzo di questi doni l'uomo viene disposto a seguire più facilmente, più propriamente, l'impulso divino. Quindi Dio, nella sua bontà infinita, non lascia mancare al cristiano nulla di quello che gli è necessario alla sua santificazione. Vedi, la mamma, non, una buona mamma, un buon papà non lascia mancare niente al suo figliolino di quello che gli serve per il suo nutrimento. Sa che gli serve un bel pannino col prosciutto o con la marmellata o con la cioccolata da spalmare, così, e glielo prepara se la possibilità. Dio ha la possibilità e sa benissimamente di che cosa ha bisogno il mio organismo spirituale e soprannaturale per realizzare la fine per cui sono stato creato. E mi dà tutto questo, mi dà tutto questo. Il fatto che egli ci ha elargito i doni indica che egli stesso vuole intervenire nella sua vita spirituale con l'azione dello Spirito Santo. Dio ci dà i doni e quindi desidera che questi doni siano attivi, fruttuosi. D'altra parte, anche i doni, come le grazie e le virtù infuse, sono dati, possiamo dire, in germe, cioè come un seme che per svilupparsi esige un buon terreno ed esige anche delle cure assidue. Ed è questo è affidato dalla buona volontà del singolo. Ecco un po' la differenza che capita, perché tutti, tutto sommato, abbiamo ricevuto i doni dello Spirito Santo nella pienezza, nella sovrabbondanza, e tutti abbiamo raggiunti tutti quelli che ci servono per essere santi. Come mai non tutti diventiamo santi? Questo germe, questa pianticella, non so se da piccolino capitava anche a te, Antonio, la maestrina nel tempo elementare ti dava un vasettino di terra, ti faceva mettere un semino e lo portavi a casa, dovevi innaffiarlo, curarlo, metterlo al sole, alla luce, dopo faceva le prove, mettiamo in un semino senza aria, chiuso all'ombra nell'armadio, ne mettiamo un altro in una stanza umida dove non c'è luce, un'altra luce al sole con dell'acqua regolarmente, insomma, e vedevi che c'erano delle germinazioni diverse. Che alcuni fiorivano, alcuni non sono neanche spuntati, alcuni sono rimasti solo il semino, alcuni un pianticella, ma si era dopo avvizzita, qualcuno era soffocato. Insomma, c'erano delle crescite diverse. Gesù vorrebbe che tutti per noi fossero crescite e frutti. E adesso c'è bisogno del mio quid, della mia parte. Quindi, ecco, questo germe ha bisogno di cure assidue, a cura della buona volontà del singolo. Cosa capita? L'egoismo, l'attaccamento a noi stessi, l'attaccamento alle creature diventano un impedimento allo sviluppo delle virtù e così anche ostacolano lo sviluppo dei doni. Invece la carità li libera da ogni impaccio e li scioglie. Come le vele, quando a un certo punto abbiamo tutte le sulla barca, abbiamo tutte le vele, ma le vele ammainate, le vele un po' legate. Finché non le sciolgo, e questa è la carità che dobbiamo esercitare ogni giorno, aiuta a sciogliere le virtù, aiuta ad ogni impaccio, aiuta a sciogliere i doni e a farli renderli attenti al soffio dello Spirito Santo. E un po' questo ci aiuta un po' a comprendere quello che sono questi bei doni che il Signore vuole realizzare.
Padre Giampio?
Andrea.
Ah sì, prego, Mosè, di
No, fai. Vai,
pure.
Mosè.
No, Mosè, sì.
Beati gli
Sì,
ultimi.
grazie. No, collegandomi al discorso che ha fatto prima, molto bello secondo me, almeno è piaciuto molto del soccorso stradale, che appunto, sì, perché effettivamente lo Spirito Santo da solo non può fare tutto, no? Lui arriva, ci aiuta e noi tracchete che tiriamo il freno a mano, no? Perché cioè, abbiamo bisogno, però il nostro ostacolo può essere, ecco, come esempio potrebbe essere il freno a mano, no? Che quando viene per aiutarci noi, insomma, non ci fidiamo ancora, appunto abbiamo sempre qualche dubbio e per cui aspetta un attimo che voglio guidare io perché sono sicuro, sono qua che sono in panne, io ho bisogno, però voglio ancora guidare io, per
beh,
cui.
questo qui era Sant'Agostino che dava proprio questa indicazione. Dio che ha fatto il mondo senza di te non può far niente per te senza di te. E il grande problema che diceva San Massimiano Kolbe, il grande apostolo dell'Immacolata, il folle dell'Immacolata, della consacrazione Immacolata, diceva: temo tanto di essere di ostacolo all'azione della Madonna. La Madonna sa fare le cose benissimo e nel modo più perfetto possibile. Il problema è che sono io. La Madonna vuole entrare in me e essere mio, e io essere il suo prolungamento. Però il timore che ho San Massimiano non è dell'azione della Madonna, è degli ostacoli che metto io a quello che vorrebbe fare la Madonna. Quindi è un po' come il bambinello, il Pierino di turno, che la mamma vuole fare la pasta sfoglia e così, e lui vuole un po' metterci dei suoi ingredienti a capriccio, un po' di sabbia che ha trovato del fango che ha trovato nell'orto, un po' di foglioline di erbacce che ha strappato nel giardino, così, e ti faccio io, mamma, no, non è docile a quelle che sono indicazioni, e quello è un pericolo purtroppo che si può realizzare. Dicevi, Antonio?
Dicevo, sai, Padre Ciampio, che diciamo quando nostro Signore dice, no, senza di me non potete far nulla, no? Questa frase, no, è da intendere proprio nel senso forte. Cioè, come dicevi tu, l'uomo di per sé, anche se animato da buona volontà, come dicevi nel caso di San Pietro, no, è proprio intrinsecamente fragile. Ricordo qualche giorno fa di aver letto che addirittura questo fatto, cioè c'era un monaco Pelagio, il quale praticamente predicava che in qualche modo noi ci possiamo salvare con le nostre forze, no? Poi dopo anche gli gnostici, no? Che è la conoscenza che ci permette di essere salvati. Cioè, queste sono eresie. Quindi non è proprio, cioè, non è un dettaglio, no? Questo qui che stiamo dicendo,
Infatti, il grande errore di Pelagio, che di cui faceva tanto scoprire Sant'Agostino, l'uomo è
Esatto.
fondamentalmente buono. E
Dice,
quindi è fondamentalmente buono, quindi è
E
abbastanza buono
quindi
da non ha bisogno di Gesù Cristo. Ma questo rende, cioè, Gesù Cristo è così, è venuto sulla terra così in sovrappiù. Ma potevi anche stare a dover in paradiso, dice Pelagio, praticamente nelle conseguenze di quello che afferma lui. Non dice questo, ma alla fine direbbe: Signore Gesù, state nei doveri che mi arrangio da solo, fago tutto mi, sono benissimo capace di cosa. E infatti, due errori, uno era Pelagio e l'altro era Lutero, che invece diceva: l'uomo
Esatto.
è eternamente così radicalmente corrotto che è incapace di compiere ogni bene, e quindi cosa deve fare? Deve solo aspettare che venga quello, lo carichi su e lo porti direttamente in paradiso, anche se questo ostacola col suo comportamento, con la sua vita, quindi la sua vita potrà solo ostacolare, e quindi qualsiasi cosa faccia è Dio che ci pensa a tirarlo su e portarlo in paradiso, anche se lui non vuole andare in paradiso, anche se lui vuole continuare nel peccato. Quindi sono contraddittorie queste due affermazioni, sono due eccessi opposti. Tra il Pelagio che è buonissimo e non ha bisogno di Gesù Cristo e fa tutto da solo, l'altro è tutto marcio e non potrà mai fare niente di buono, quindi può continuare a fare il male e non può neanche pensare di non voler fare il male, anzi, continui pure a voler fare il male perché questa è la direzione che continua a fare. Tanto Dio viene lui e ci pensa lui, si arrangia lui. Non importa neanche se tu vuoi essere salvo, non vuole neanche che tu lo ami. Pensa all'assurdità.
Mamma mia,
Dio che
sì.
amore, Dio che ci ama in modo infinito, non vuole neanche essere amato dall'uomo corrotto. Beh, pensa, vedi che
sì, è
conseguenza.
vero. Cioè, certe, queste osservazioni di Padre Giampiero ci fanno quasi comprendere come questi eretici, queste eresie, ma soprattutto il luteranesimo, come sottolineavi adesso tu, proprio è contro anche una certa logica, no? Perché la predestinazione, no? Cioè, tu puoi fare quel che vuoi, però se sei destinato alla salvezza, ti salvi, no? Se non sei destinato alla salvezza, sei tra i dannati. Quindi anche poi contro la giustizia di Dio. Quindi mi sembra veramente, a noi ci sembra strano, eppure una fetta dell'umanità ha abbracciato il luteranesimo, ha abbracciato questa eresia. Quindi veramente, ecco, questa
Di
festa sì che tu, sì.
per sé è comoda. È comoda per la mia natura umana, perché posso continuare a vivere
Ti
come piace a me.
deresponsabilizza, sì.
Posso continuare a vivere tranquillamente come piace a me. Tanto ci pensa Dio a cambiarmi, anche se non lo voglio. Quindi posso continuare a essere un rapinatore di banche, un serial killer, un trafficante, così tutto, ma conversione, che conversione? Tanto sono guasto, ma non è un inizio di pentimento. Signore, aiutami, perdonami. Sono così, continuo a essere così, ma non c'è mica problema essere così. Ok? Vedi le aberrazioni.
Sì,
Gesù
infatti.
che dice: non sono venuto a condannare l'uomo, ma perché si converta e cambi così. Quindi non voglio la morte dei peccatori, ma che si converta. No, vedi che annullano la parola di Gesù Cristo per portare avanti delle tradizioni o delle cose umane. Proprio anche tanto per dire, loro che hanno proprio solo la sola scrittura. È interessante anche, c'è stato un grande convertito, un grande biblista, americano che mi sfugge adesso il nome. Insomma, era una scuola, aveva la scuola biblica, così. A un certo punto uno studente dice: ma dice, professore, in che parte della scrittura si trova sola scrittura? E allora dice: oh, ma come signorante, così, e lo investe, dice, poi cose, si accorgeva che anche lui si è arrampicato sugli specchi, dice: non avrei mai voluto fare una cosa. Mi sono sempre riproposto di voler sempre insegnare ai miei allievi in scienza e coscienza, cioè, però mi accorgevo che ma questo principio qui non è un principio biblico. Cioè, loro che si attengono di fare
Alla
tutto
scrittura.
solo così, ma non c'è nessuna parte in cui Gesù dice sola scrittura, quindi va proprio anche contro tutti i loro fondamenta, cioè le loro stesse fondamenta sono costruite su delle tesi umane, quindi su delle tradizioni umane, quindi allora non è meglio la tradizione che ci viene dal nostro Signore Gesù Cristo, senza che partire da una tradizione allora è un po', cadono un po' tutti i pilastri, però argomento lungo, abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito di verità, che vi indicherà tutte queste cose. Però giustamente la ragione si va anche contro la ragione.
Sì. Ecco.
Ecco come c'era quella bellissima enciclica Fides et Ratio. Si nega l'utilizzo della ragione, si va contro la ragione abbracciando queste ideologie. E quindi si va anche a deteriorare l'opera creata da Dio. Invece la ragione è ancella della fede, è un aiuto alla fede, e la fede illumina la ragione, me la innalza. Quindi la bellezza di quello che tutto l'insegnamento che il nostro Gesù Cristo nella Santa Madre Chiesa Cattolica ci è stato venuto a dare. Veramente proprio questo più è un aiuto. C'è una bellissima preghiera, visto che ci prepariamo anche a festeggiare così, ricordare una santa, Santa Maria Maddalena dei Pastrice. Io vedo il Verbo. Vedo te, Dio, Verbo e Spirito, intendo che vai cercando con grande sapienza, con eterna bontà, la tua creatura, in modo tale che tu sembri non avere né gloria né compiacimento alcuno se non nella tua creatura che pure tanto vive. Vedi, una creatura così piccolina, eppure tu, Gesù, vai in cerca di questa creatura. E sembra che non sei quasi nel tuo paradiso beato, non sei contento finché questa creatura non l'hai aiutata a raggiungere la sua gloria nell'eterno paradiso. E questo tuo spirito è un po', dice, è l'amo con cui vai cercando di pigliare. E il cuore che riceve lo spirito è quel rovito che vide Mosè, che arde e non consuma. E quindi con grande purità arde il desiderio che tu non sia offeso e si consuma dal desiderio che tu sia onorato. Vedi, i santi come, che cosa sanno leggere prendendo in mano la Sacra Scrittura. Vede nel rovito di Mosè, che arde e si consuma, veda quella purezza che arde dal desiderio che Gesù non sia offeso, il santo timore di Dio, e si consuma dal desiderio che egli sia onorato. O Verbo, vai pulsando tutti, vai dolcemente battendo, ricercando che ognuno si disponga a ricevere il dono dello Spirito Santo. Vai soavemente cantando con dolce pianto, vai giubilando, piangendo, ricercando che ognuno sia disposto a ricevere questo dono. Pensa che grande
Sì.
grazia che ci dà. Spirito procedente dal Padre, dal Verbo, ti infondi nell'anima in un modo tanto soave che non è inteso e per la sua grandezza da pochi è stimato. Eh sì, purtroppo da pochi viene stimato questo grande dono. Allora, ancora diceva
Ecco, Padre Ciampio, scusami se ti interrompo perché diciamo, tocca a me un po' questo compito ingrato anche di ricordarti che siamo nell'ora in cui generalmente facciamo un piccolo stacco anche per permettere a coloro che ci seguono di intervenire. Ecco. Quindi se mi consenti, ecco, ti fermo, no? Prima che tu completi un po' questo argomento. Anche perché vedo che forse qualche commento, qualche domanda pure è già
Ciao Maria
arrivata.
Antonio.
Sì? Mi senti? Ecco,
Sì, possiamo mandare la pausa, Antonio, se vuoi allora.
sì. Allora ricordiamo naturalmente a tutti gli amici che ci seguono dalle loro case che siamo in diretta nella mattina del mercoledì. Stiamo parlando dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo e sostanzialmente di questa festa della Pentecoste. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444-391. Ecco, facendo questo numero parlerete con la nostra suora che ci aiuta in regia e potete lasciare a lei le vostre osservazioni e domande. Se invece vi volete avvalere del WhatsApp, sempre con l'account della Radio Buon Consiglio, potete scriverle. Ecco, e poi naturalmente quelle vostre osservazioni e domande ci saranno lette. Ci separiamo da voi soltanto per un qualche minuto di intermezzo musicale. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta e l'argomento della nostra puntata, cari amici, come avete potuto se seguire, è veramente dottrinale, cioè di fede. Diciamo che i doni dello Spirito Santo incrementano le nostre virtù, tutte le virtù cristiane, dalla fede fino alla temperanza, per dirle tutte. Ma addirittura stavamo osservando come non c'è salvezza addirittura. Chiaro che la grazia della salvezza è una grazia che non si può meritare, è sempre un dono di Dio e quindi il nostro Signore quando diceva senza di me non potete far nulla, non ci possiamo neanche salvare. Ecco l'importanza dei sacramenti, della vita di grazia e di coltivare, ecco, quella pianticella che diceva poc'anzi padre Giampio, cioè questi doni devono fruttificare. Dunque, padre Giampio, abbiamo visto pure la parte, no, che si contrappone a questa dottrina così luminosa, no? Dei doni dello Spirito Santo, che sono tutte dottrine che errano, quindi sono degli errori dottrinali. Possiamo aggiungere a questo che cosa? Che ce l'abbiamo sotto i nostri occhi. Noi con il battesimo riacquistiamo la grazia che abbiamo perduto col peccato originale tutti, e lo Spirito Santo già da quel momento, no? Opera, quindi con i suoi doni, ci dà il carattere cristiano, ci dà tutta una serie, no? È Dio che è nell'anima, anche del bambino così piccolo. Dunque tu, padre Giampiero, stavi dicendo una cosa molto interessante, no? Poco prima dell'interruzione. Se vuoi riprendere anche questo
Sì,
discorso.
grazie. Comunque giustamente un po' come si diceva prima, questo pensiero pelagiano o semi-pelagiano, che è un po' lo stesso, sono zuppo e pan bagnato, è molto molto attualissimo e diffuso anche oggi nei nostri ambienti qua così. Quindi chiaramente è un pericolo un po' da smascherare, quindi penso anche gli scritti di Sant'Agostino sono molto molto utili. Oltre a tutto quello che è la sana teologia e gli scritti dei santi, ma penso che è attualissimo Sant'Agostino proprio perché ha confutato tutti questi errori un po' di cui siamo imbevuti, di cui tante volte sentiamo ancora riproporre un po' come una minestra riscaldata. E Mosè invece voleva leggerci qualche bel passaggio di qualche santo e di Padre Pio, particolarmente sui doni e sullo Spirito Santo che voleva mandare i suoi figlioli spirituali. Cosa ci dice di bello Mosè? Grazie.
Dunque, vediamo un attimino di recuperare Mosè come...
Allora, magari in attesa che Mosè, sì. Prima diceva che faceva fatica a ascoltare, io continuo un po' a parlare allora anche di questo ancora dei doni dello Spirito Santo. Sì. Quando Gesù ha promesso lo Spirito Santo, ha specificato anche una cosa molto interessante, troviamo in San Giovanni. Vi dono il dono dello Spirito Santo che il mondo non può ricevere. Cioè il mondo, cioè chi vive in aperto contrasto con la dottrina di Gesù Cristo, è chiuso all'influsso dello Spirito Santo, è insensibile alla sua luce e alla sua azione. Quindi c'è un modo di vivere che può essere connesso, legato, unito allo Spirito Santo e una condotta che è chiusa, che ostacola questo influsso dello Spirito Santo. E come dice San Paolo, noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma abbiamo ricevuto lo spirito di Dio per conoscere i doni che egli ci ha elargito, ancora dice nella prima lettera ai Corinzi. Dunque, noi siamo impegnati a camminare in senso contrario al mondo. Un po' c'era un sacerdote che usava molto nei suoi blog così l'icona del salmone. Allora c'era una, perché va controcorrente così, allora un po' il mondo ci porta in una direzione e il salmone risale un po' controcorrente. Allora c'era questa vignetta che a un certo punto c'era divieto senso unico alla direzione opposta, il vigile che blocca, ci risiamo in direzione opposta, stavo cercando di fare multa al salmone, un po' così. È nella sua natura, nel suo DNA che il Signore gli ha messo di andare e risalire la corrente in senso contrario. Bene, un po' forse in alcune circostanze dobbiamo camminare in senso contrario al mondo. Non possiamo nel mondo, ma Gesù specifica, ma non siete del mondo. Quindi dobbiamo vincere tutto quello che è quel mondo che è contrario allo Spirito di Dio. Tutte quelle che sono le passioni per poter vivere il Santo Vangelo, praticare le virtù che Gesù ha praticato, particolarmente la carità, l'umiltà, la mansuetudine, l'obbedienza, la povertà. E l'esercizio della virtù è la parte che ogni cristiano deve compiere perché lo Spirito Santo mette in atto i suoi doni. Quindi ecco questa prerogativa. Non posso pretendere, come non può pretendere che il bambino metta in atto appena nato, c'è una crescita, non impara a fare un tema il bambino, impara a fare l'acqua con la gambina, le lettere dell'alfabeto, poi comporrà una parolina, poi inizierà a fare una frase e poi una paginetta di riassunto, poi pian piano farà un componimento, non può fare già la tesi di laurea. Bene, l'azione dello Spirito Santo è in base a questo compiere di ogni cristiano nel mettere in atto innanzitutto prima le virtù. Diceva ancora San Tommaso che i doni dello Spirito Santo sono dati in aiuto delle virtù. I doni perciò non costituiscono le virtù, ma le suppongono e in più le perfezionano. Cioè il cristiano deve fare da parte sua tutto ciò che può, applicandosi seriamente all'esercizio di virtù. Allora lo Spirito Santo, mediante i doni, completerà l'opera. Quindi tutta la tradizione cattolica pone come punto di partenza lo sforzo e l'applicazione personale, perché se l'anima cerca Dio, molto di più è Gesù e Dio che cerca quest'anima, e molto di più l'attrae e la fa correre verso di sé, cioè le invia le sue ispirazioni e i suoi tocchi divini. Quando il cristiano cerca Dio, appunto attraverso l'esercizio delle virtù, che pur non essendo sufficienti per raggiungere la santità, però sono necessarie per dimostrare al Signore il proprio buon volere. Cioè, dico, Gesù, guarda, mio Signore, non riesco a fare azioni sante, però cerco di fare almeno azioni virtuose. Non sono in grado di fare un'azione santa da solo, ma cerco di fare un'azione buona. Incomincio da questo, incomincio. Un gradino alla volta, mi chiede Gesù. Bene, allora attraverso l'esercizio del sino delle virtù, il cristiano, pur non essendo sufficiente per raggiungere santità, è necessario per dimostrare il buon volere, la buona volontà. Come un po' il marinaio che vuole arrivare al porto, non aspetta il soffio del vento, ma nell'attesa si mette anche a remare. Così l'anima che desidera trovare il Signore, nell'attesa che egli stesso l'attiri a sé, non si abbandona all'ozio, non si mette lì in panciolle a bighellonare, si sveglia a mezzogiorno del mattino, va a letto alle 4 dopo aver stato a guardare televisione, mangiarsi popcorn e patatine e così, ma si applica di lena a cercarlo con le sue iniziative, con i suoi sforzi personali. E proprio in questi sforzi lo Spirito Santo inserirà la sua azione mettendo in atto i suoi doni. Chi è pigro e non si applica con impegno nell'esercizio delle virtù non può sperare nel soccorso dei doni. Non si può andare in paradiso in carrozza, diceva Padre Pio. Il paradiso non è fatto per i poltroni, ancora diceva Sant'Ignazio di Loyola. Ma a parte, diceva di Padre Pio, Mosè voleva raccontarci qualche bel episodio che Padre Pio parla dello Spirito Santo,
sì,
sui figli spirituali.
Vediamo un po' se è stato superato allora qualche problema di connessione con il nostro Mosè. Intanto scusami se riempio un po' questo piccolo intervallo di latenza. Quindi, allora, perciò nostro Signore, io credo, ha istituito 7 sacramenti, no? Ognuno dei quali, come sappiamo, è specifico, cioè è proprio collegato all'opera dello Spirito Santo. Voglio pensare, no? Allora, una persona è chiamata a seguire il nostro Signore da consacrato, da sacerdote, da presbitero, eccetera, no? Ecco che c'è il sacramento dell'ordine sacro, cioè quel sacramento fortifica, come dicevi tu, aumenta le virtù di colui che è chiamato a quella missione. Lo stesso si potrebbe dire per il matrimonio, cosa che adesso è in visa, no? Cioè, ma che cosa ci si sposa a fare in chiesa? No. È come dire, ma senti, ma cosa dobbiamo tenere a fare queste cinture che mi legano allo schienale della mia automobile? Sto così bene senza cintura, però poi dopo basta un urto a 40 all'ora e picchi la testa, cioè.
Certamente, sì, giustamente questa parte della nostra vita spirituale non può essere messa in atto senza che sia questo dono dello Spirito Santo ad entrare, ma più che collegare questo dono dello Spirito Santo sui sacramenti, perché penso che in ogni sacramento serva un'azione completa di tutti i 7 doni, però chiaramente in uno ci sarà una maggiore operazione da una parte e dall'altra. Più che questo vedrei 7 doni riferiti alle 3 virtù teologali e 4 virtù morali, fede, speranza e carità, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Tu cosa dici, Antonio?
Sicuramente, perché insomma praticamente l'opera di nostro Signore è stata veramente, non poteva essere diversamente, perfetta. Cioè lui ci ha lasciato i sacramenti cominciando dal battesimo, perché noi dimentichiamo che prima di nostro Signore c'era un battesimo penitenziale, un battesimo così di conversione, ma un battesimo quello di Giovanni. Poi è arrivato Gesù che ha istituito il sacramento del battesimo, santificando le acque egli stesso, facendosi battezzare, e poi dopo, diciamo così, quando ci ha riaperto, no, proprio le porte del paradiso con la sua risurrezione, con la sua morte redentiva e risurrezione. Quindi lui dopo ha detto, no, è bene per voi che io me ne vada, perché così posso mandarvi lo Spirito Consolatore. Quindi, come dire, certe volte noi, cosa poteva fare di più Dio, no? Per la salvezza di noi tutti, perché Dio ci vuole tutti salvi, la Madonna, la sposa dello Spirito Santo, no? Lei, nostra madre, ci vuole tutti salvi, ecco. E quindi, come dicevi tu giustamente, i doni dello Spirito Santo aumentano le virtù. E i doni dello Spirito Santo, ti ricordi, ne abbiamo parlato di questo argomento, hanno come conseguenza i frutti anche, quei 9 frutti, ricordo, no? Dello Spirito Santo, quindi l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la
Ave Maria.
Sì, Mosè, dici pure che cosa parlavi prima di Padre
come
Pio
si
e i suoi figli spirituali.
corrisponde?
Sì, scusate per i problemi tecnici, comunque speriamo di averli risolto. Sì, ci sono dei bei passaggi sugli epistolari tra Padre Pio e i suoi figli spirituali, e ce ne sono alcuni che sono molto interessanti. E questo dice: E non vi abbandonate mai a voi stessa. Ogni fiducia ponetela in Dio solo. Da Lui aspettatevi ogni forza e non desiderate soverchiamente di essere liberata dal presente stato. Lasciate che lo Spirito Santo operi in voi. Abbandonatevi a tutti i suoi trasporti e non temete. Egli è tanto sapiente, soave e discreto, da non causare che il bene. Quale bontà di questo spirito paraclito per tutti, ma quale per voi massimamente che lo cercate.
È uno spirito. Sì,
No, scusi, padre. Prego.
è un dono questo qui dello Spirito Santo che continua a rafforzarci e a darci tutto quello che ci serve nel nostro cammino. Sarebbe anche bello, purtroppo un po' il tempo non ci è d'aiuto, ma per poter comprendere che alla fine vuole aiutare il nostro fine. Perché è lo Spirito Santificatore, quindi se riceviamo la vita dallo Spirito, dice San Paolo, camminiamo anche secondo lo Spirito. Quindi, mediante il battesimo, come diceva prima Antonio, il cristiano riceve la vita dallo Spirito Santo e da lui rigenerato, vivificato, e perciò il suo potere camminare, vivere secondo lo Spirito, cioè conformarsi al suo stile, ai suoi disegni. Avendo cominciato a vivere nello Spirito, non può più assecondare la carne, camminate secondo lo Spirito. E sarete portati a non soddisfare i desideri della carne, che la carne ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Quindi, per carne, San Paolo si deve intendere non soltanto il corpo, ma tutto l'uomo, corpo e anima, che finché vive qua giù è sempre soggetto alle passioni che tentano trascinarli al male, distaccandolo da Dio. E lì ci sono i vizi capitali. Quanti sono?
7, come al solito, diciamo.
Ecco allora l'antidoto di questa pianta velenosa, che sono i 7 doni dello Spirito Santo. Quindi più che paragonarli ai 7 sacramenti, più così sempre che sia più efficace considerare questi 7 doni come antidoto a questi 7 vizi capitali, perché se non dobbiamo più camminare secondo la carne, ma secondo lo Spirito, bisogna che ci sia un diserbante, una zappa che tolga le radici di questi 7 vizi capitali che col peccato originale mi sono trovato. L'acqua del battesimo cancella il peccato originale, ma rimangono ancora queste erbe infestanti. Dono lo Spirito Santo innesto queste piante perché diano questi frutti, in modo che soffocano quelle altre erbacce che invece danno, sono solo parassite e ci portano nei guai. Quindi, quando un po' sento rinascere quei desideri dell'uomo carnale, dell'uomo terreno, devo ricordare che non è solo da combattere, che non sono solo a combatterli, ma è all'aiuto dello Spirito Santo e con lui ci sono anche per essere sostenuto con la forza e con la sua grazia. Se io decido, dico, voglio seguire i desideri dello Spirito, non potrò mai soccombere a quelli della carne, non tanto per la mia virtù, per le mie brave qualità, quanto per il potente aiuto dello Spirito Paracleto, dello Spirito Santo, che questo dono, questo aiuto lo accorda a chi si affida alla sua guida. Ecco prima quell'episodio, quell'esempio che ci parlava prima Mosè, un po' quella docilità, il carattrezzi che mi sta tirando su, dopo mi guiderà, e dico, ma non mi faccio trainare, so arrangiarmi da solo. Per questo un po'. Abbiamo nella nostra tradizione liturgica che ci viene chiesto di invocare continuamente lo Spirito Santo. Vieni, o Spirito Creatore, visita le menti dei tuoi fedeli, sii luce ai sensi, infonde amore nei cuori, sostieni la nostra debolezza con la potente virtù. Avrei potuto anche cantarvi il Veni Creator Spiritus, ma vi risparmio le vostre orecchie, faccio tanto di misericordia. Quindi la mente umana ha bisogno di una sapienza superiore per intendere le cose di Dio, discernere la via che lui conduce. I sensi, spesso tenebrati dalle passioni, hanno bisogno di luce che li indirizzi ai veri beni ed eterni. Il cuore ha bisogno di un amore soprannaturale per una dedizione generosa, perché il cuore è così inguaiato, o che si attacca alle cose della carne o si attacca alle cose di Dio. Il cuore è fatto per amare, ma attenzione, è l'oggetto che dobbiamo. Il cuore è già di suo portato ad amare. Ma devo dire io, ehi, cuoricino mio, non amare la carne, ama, incomincia ad amare le cose di lassù. Questo è nella mia facoltà, devo un po' fargli prendere bene la mira. Ancora, le debolezze dell'uomo, connaturali all'uomo, hanno bisogno di essere sostenuti da una virtù divina. E quindi tutte queste necessità umilmente riconosciute, mi accorgo di questo, mi umilio e dico: ho bisogno di aiuto. Chi è che poi interviene? Lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Quindi a tutte queste necessità lo Spirito Santo risponde donando luce, amore, vigore, grazia, guidando e sostenendo il cristiano nel cammino della santità. Una preghiera allo Spirito Santo. O Spirito Santo, mi metto dinanzi a te come un piccolo frutto acerbo che deve maturare al sole, come una pagliuzza che deve essere bruciata al fuoco, come una cera informe che deve ricevere l'impronta, come una goccia di rugiada che deve essere assorbita dal sole, come una bambina ignorante che deve essere istruita. O Spirito Santo, tu ti effondi nell'anima piccola, povera e umile. Voglio presentarmi a te in questo atteggiamento e con queste disposizioni ti invoco. Vieni, Spirito Santo, santificami. Ho tanto desiderio della santità. Santificami tu, fammi santa, gran santa, presto santa, senza che io lo sappia. Amen. Così sia. E la benedizione finale. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Mosè, Fra Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.